come vi avevamo preannunciato nei giorni scorsi, ci colleghiamo oggi con Luca Palamara, autore, con Alessandro Sallusti.
Sì, hanno fatto la doppietta.
Sì, di un nuovo libro dedicato ai temi ovviamente della giustizia e non solo. In Italia, buongiorno Palamara, benvenuto a Radio X.
Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno.
Allora, questo secondo capitolo del vostro libro, diciamo, inchiesta,
Lobby e logge,
intitolato Lobby e logge, che novità ci riserva?
Sembra ancora più inquietante del primo, dal titolo,
Beh, certamente, diciamo, ha scelto un momento molto azzeccato per uscire.
Allora, che il tema della riforma sia un tema della giustizia, sia un tema che comunque sia diventato oggetto di un dibattito, direi, costante e quotidiano, è oramai un dato di fatto. Questo racconto si inserisce in una sorta di continuità con il precedente, però cerca di analizzare un altro aspetto, e l'aspetto prima di tutto quello di dare un contributo di chiarezza, di informare realmente i cittadini di come funzionano i meccanismi interni alla magistratura, ma in questo caso anche di quello che è cosiddetto, noi lo chiamiamo dark web, cioè chi gira intorno a quel mondo, chi sono i personaggi che in qualche modo cercano di influire, di influenzare dall'esterno le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura o le decisioni del giudice. E da questo punto di vista viene sviluppato ovviamente un discorso che poi impatta con l'attualità, e l'attualità si chiama ad esempio tutte quelle vicende che hanno molto interessato l'opinione pubblica sulla cosiddetta loggia Ungheria e sulla diffusione di alcuni verbali anonimi. Cioè, esiste veramente una loggia, chi ne fa parte e chi ne ha fatto parte, poteva in qualche modo influire e influenzare il giudice? Ecco, anche in questo caso si cerca di scoperchiare come dire
un sistema anche lì,
Pandora, di togliere un po' di polvere sotto il tappeto e di dire, di informare come sono andate le cose, ovviamente con racconti diretti. Poi chi la penserà in maniera diversa potrà tranquillamente farlo, però un racconto che cerca di documentare come spesso le notizie che vengono riportate non corrispondono alla realtà, e soprattutto è un tentativo di accendere la luce, come è giusto che sia, su una vicenda che interessa l'opinione pubblica e su un mondo, quello della magistratura, che ovviamente è un mondo indispensabile, fondamentale per il corretto civile vivere democratico.
Ecco, quando parlavo di un timing perfetto nella scelta dell'uscita del libro in questo momento, il libro per esempio parla anche molto di servizi segreti, si fanno degli accenni per esempio anche alle cose di questi giorni di cui ha parlato Renzi dopo il suo
rinvio a giudizio,
annuncio di rinvio a giudizio, dopo anche il caso della Belloni chiamata in causa addirittura per come possibile Presidente della Repubblica. Si è parlato molto di servizi segreti, nel vostro libro se ne parla
molto.
Ecco,
io chiederei, la Belloni lei l'avrebbe votata? Cioè, secondo lei era un nome spendibile?
Allora, io parlo del mio racconto, poi le votazioni devono assumersi le responsabilità chi doveva votare. Io già nel precedente racconto avevo evidenziato che cosa, come oggi uno dei temi da affrontare nella, appunto, cosiddetta gestione del potere, cioè meglio ancora quali sono le reali, lasciatemi passare questa espressione, centrali di potere. Spesso si pensa apparentemente che le centrali di potere siano i posti più importanti con i quali si ha a che fare, penso alle decisioni del Parlamento, di un Presidente del Consiglio, di un Ministro, eccetera eccetera. In realtà oggi le vere centrali di potere sono l'esistenza di quelle che un importante magistrato come Nino Di Matteo chiama cordate di potere. Nelle cordate di potere c'è un procuratore della Repubblica, c'è un appartenente alla polizia giudiziaria, c'è un appartenente al mondo dei servizi, c'è un appartenente al mondo dell'informazione, c'è ovviamente poi un giudice che deve mettere le decisioni. C'è una sorta di interscambio di informazioni che collocate in un determinato circuito possono diventare qualcosa di molto importante e rilevante sul condizionamento della vita democratica del paese.
Io avevo una curiosità, partendo anche dal titolo, ricordiamo il libro edito da Rizzoli, Lobby e logge. Conta di più una lobby o una loggia in Italia oggi?
Prima di tutto il tema di fondo: esistono realmente le lobby o le logge? E anche questo è il senso del discorso, perché giustamente una volta che viene messo in circolo che esiste una lobby, cioè che un gruppo di persone la si definisce lobby, poi esiste o non esiste, come dire, il il dato estratto, quindi esistono sicuramente delle, chiamiamoli così, dei gruppi di pressione esterne che in varie branche della, della nostra società, del nostro mondo istituzionale, sicuramente possono ambire a penetrare nell'ambito della pubblica amministrazione, che poi ci riescano o no, questo è un altro paio di maniche. Nel caso della amministrazione della giustizia, proprio il racconto tende a separare, a evidenziare come determinate nomine sulle quali molto si è discusso e che si riteneva fossero state in qualche modo suggerite, volute da gruppi di pressione esterna, in realtà trovavano il loro fondamento all'interno della magistratura e solo esclusivamente nel meccanismo degli accordi correttizi, di cui ovviamente già avevo parlato nel precedente racconto, di cui chiaramente sono stato uno dei protagonisti, perché è difficile poter immaginare che si facciano accordi con se stesso o da soli.
Ecco, però
gli accordi li fanno tra più persone.
Beh, sì.
Si ha la sensazione che rispetto al primo libro, in cui c'era, diciamo, un protagonista di una vicenda importante come quella, insomma, che ha vissuto lei, che si raccontava a un giornalista, in questo secondo libro abbiamo quasi la sensazione che anche lei si sia messo un po' nei panni, diciamo, del reporter, cioè a scavare e a fare un po', diciamo, un lavoro in coppia con Sallusti per tirare fuori nuove storie.
No, diciamo che rimane sempre il leitmotiv è quello del primo, sono io che racconto in prima battuta fatti e vicende che mi hanno riguardato
direttamente,
quindi ecco. Ancora rimango nella mia visione personale, è chiaro che proprio sulla base del colloquio fatto con il direttore Sallusti ci sa che su alcune vicende io abbia potuto esprimere delle mie idee, delle opinioni, ci mancherebbe altro, però ad esempio sul tema che abbiamo raccontato, penso quello che chiamiamo la vicenda Consip e il rapporto Renzi-Servizi, racconto fatti e vicende direttamente da mie vissute, così come sulla cosiddetta riapertura e la desecretazione dei verbali delle stragi di Falcone e Borsellino, racconto fatti e vicende da me direttamente vissuti. Su quanto riguarda la cosiddetta loggia Ungheria racconto fatti e vicende da me direttamente vissuti, altrettanto su quello che concerne la vicenda Montante e tante altre vicende di cui si parla nel libro.
Ecco, per quanto ne sa lei, quando Renzi dice che il giorno dopo dell'udienza di rinvio a giudizio, cioè il 5 di aprile, uscirà con un libro in cui racconta delle cose che riguardano i servizi segreti,
e lo dice dicendo sarà a mia tutela,
sì,
no?
Lo farò a mia tutela, dice qualcosa che le risulta?
Guarda, io racconto un fatto che ho direttamente vissuto e sicuramente posso dire che quella vicenda che viene comunemente denominata Consip, che è una vicenda giudiziaria, è una vicenda che in realtà ha riguardato anche altri aspetti, tra cui il mondo della polizia giudiziaria, dei servizi e dei rapporti all'interno delle istituzioni dello Stato. Questo è quello che poi viene sviluppato nel racconto sulla base ovviamente di una vicenda da me direttamente vissuta, perché in quel periodo il Consiglio Superiore della Magistratura era chiamato a valutare il comportamento e la condotta dei magistrati che indagavano sulla vicenda Consip che a sua volta coinvolgeva anche dei rapporti all'interno della politica e soprattutto il passaggio di alcuni appartenenti della polizia giudiziaria al mondo dei servizi, insomma situazioni che si intrecciano tra di loro, rispetto alle quali appunto nel libro, con dovizia di particolari, viene raccontato quello che è accaduto, quello che è stata la mia diretta percezione di questa vicenda.
Ecco. Anche perché su questo caso specifico, se non ricordo male, nei vari abstract che un po' sono usciti sui vari quotidiani, sui vari siti di informazione, lei parla proprio di sparatoria nei confronti di rappresaglia nei confronti di Matteo Renzi, no?
Diciamo che c'è stato un momento solido nel quale sicuramente quello che è accaduto era un po' un tutti contro tutti, no? Quindi sembrava che improvvisamente si fossero concentrate tutte queste vicende su un'unica persona, e soprattutto c'era una sorta di coinvolgimento di mondi esterni nella vicenda giudiziaria che in qualche modo interferiva con la vicenda stessa.
Ecco, io ho un'altra curiosità, poi ti lascio la parola, Benoni. Beh, la riconferma di Mattarella capo dello Stato, quindi di nuovo per altri 7 anni capo anche del CSM, gli darà più forza? Sarà l'occasione per una profonda revisione anche di questo organismo?
E per facilitare
la riforma della giustizia a questo punto?
Guarda, io la penso in maniera molto chiara. Allora, le parole del Presidente della Repubblica nel discorso di insediamento sono state molto nette e chiare. È inutile negare che tutte le vicende che sono accadute, che qualcuno forse in maniera troppo ipocrita inizialmente voleva legare solo alla mia persona, oramai sono trasbordate, quindi c'è un problema di carattere generale che riguarda anche il CSM. E io penso che dopo 74 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, che ha disegnato un assetto, appunto quello del CSM, come tutte le cose fisiologiche, le stesse abbiano bisogno di un ammodernamento. A torto a ragione è emerso che il sistema delle correnti in qualche modo è come se avesse fatto il suo tempo. Il sistema delle correnti funzionava in quel modo, funzionava con gli accordi, funzionava con le cene, funzionava con gli incontri, rischiava di privilegiare molto di più l'appartenenza al merito. Questo è stato il sistema delle correnti e questo è il sistema delle correnti. Poi se qualcuno invece dice no, no, ma non è così, ancora va bene, era solo di uno, gli altri sono tutti a posto, secondo me cioè, è un rapporto ipocrita che viene versato all'esterno. Certo. Allora tanto vale avere il coraggio di cambiare per il meglio, non per il peggio, cercando proprio di partire da quello che non ha funzionato. Si dice che bisogna, la battaglia è privilegiare assolutamente il merito rispetto all'appartenenza, sacrosanta battaglia, allora bisogna trovare un meccanismo riformatore. A mio avviso il meccanismo riformatore non è individuare 7 collegi tanto per essere chiari e modificare la legge elettorale del CSM, perché non cambia, nel senso che all'interno della magistratura il mondo è dominato dalle correnti, quindi che sia un solo collegio unico nazionale, siano 7 collegi territoriali, sempre le correnti poi decidono questi cambi, sempre le correnti hanno i voti, quindi se il problema va affrontato di petto e lo si vuole cambiare, bisogna affrontarlo di questo. Troppo spesso l'abbiamo constatato nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, e ovvio la politica su questo non va più in fondo, diciamo.
Certo,
no? Quindi
certo.
Perché c'è un malcelato timore di dire io non mi voglio mettere in contrasto con il mondo della magistratura, anche se oggi all'interno del mondo della magistratura c'è una parte consistente che fa questi discorsi, diciamo, no?
Temi importantissimi, di grandissima attualità. Noi vi ricordiamo il libro di Luca Palamara con Alessandro Sallusti, che è Lobby e Logge.
Lobby e Logge. Io ho un'ultima curiosità. In questi giorni si sta parlando tantissimo di dossieraggio, no? Perché è uscita fuori la storia di Report, tanti scandali, via discorrendo. Dicevo, ma quanto è utilizzata la pratica del dossieraggio in Italia in base alla sua esperienza? E soprattutto, è una pratica soltanto italiana, quanto le risulti?
Io parlo per la mia esperienza.
Della sua esperienza, certo.
Italiana, quindi che purtroppo a mia volta sono stato pure accusato di quello. Cioè, a torto a ragione l'informazione è direttamente collegata a tutto quello che raccontiamo e quindi spesso parliamo di dossieraggio per dire che un giornale pubblica una notizia anziché un'altra, senza scendere nello specifico, pure il lettore basta farsi un'idea, quando iniziano a girare le carte dei processi o determinate vicende c'è una scelta a monte e quella scelta a monte privilegia di più, come dire, le notizie che riguardano una persona anziché un'altra, e quindi alla domanda che lei mi fa la risposta è molto secca e molto diffusa.
Ok, va bene.
Ne avevamo, come dire, la sensazione.
Ma volevamo sentirlo.
Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo.
Bisogna essere diretti in alcune circostanze.
Assolutamente.
No?
Certo. Girare intorno serve a poco. Grazie mille.
Va bene, grazie.
Buon lavoro.
A risentirci.